Siamo capaci di dire grazie?
In quanti modi possiamo dire grazie?
Proviamo a dire grazie.
A qualcuno?
Per qualcosa.
I grazie.
I grazie.
Esercizi di gratitudine quotidiana.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Ciao a tutti. Diciamo insieme ogni sera un grazie. Grazie per la giornata che si va concludendo, più o meno bene, più o meno felicemente, ma grazie soprattutto perché la nostra vita è piena di momenti positivi, ma anche di atti benefici che abbiamo ricevuto gratuitamente da qualcuno e di cui è giusto mantenere memoria, che è giusto sottolineare. Il bene ricevuto gratuitamente va celebrato, va sottolineato, direi che va incorniciato, e la cornice ideale è una semplice, fondamentale parola. Grazie. Radio Vaticana Italia, grazie. Oggi vorrei dire grazie per la frivolezza. Me lo permetterete? È una virtù tendenzialmente prevalentemente femminile, almeno così si dice, è un po' forse un luogo comune. La frivolezza come la leggerezza di certi ricordi, no? La disposizione anche, che ne so, a festeggiare, a organizzare incontri, pranzi, cene. La virtù di alleggerire appunto anche compiti gravi della vita, di cui pure le donne sono custodi eccellenti, no? Oltre alla trasmissione della vita, proprio l'organizzazione della casa, della famiglia, l'economia generale, ma anche il lavoro, la ricerca, la trasmissione dei saperi. Bene, su tutti questi compiti gravosi e direi sacri, il tocco femminile, una volta si diceva l'eterno femminino, è nella sfumatura, in una certa sfumatura del rosa. Alludo proprio a questa facoltà di rendere tutto così arioso come una canzone, rasserenante come una favola raccontata ai bambini che li tranquillizza, oppure gustoso come un manicaretto. Dunque, grazie per tutto ciò che riassumerei appunto in questa parola frivolezza, che del resto può anche essere una virtù maschile, ci mancherebbe, attraverso una battuta, un racconto ironico, una barzelletta, una rimpatriata goliardica tra vecchi compagni di scuola, o l'organizzazione di una partita di pallone, una gita o un viaggio. La frivolezza, per esempio, di una canzone.
Ho cercato invano, tu lo sai, di dirti ciò che sento in cuore. Non mi ascolta tu. Oh, quante volte gli amici hanno detto a me che sono pazza, pazza su di te. Il fatto è che tu possiedi personalità una, dolce, ridi, guardi, baci, per questo
Radio Vaticana Italia, grazie. Oggi dico grazie per la frivolezza, virtù nobile, tradizionalmente femminile, ma che dona moltissimo anche agli uomini e che rende più seri i momenti seri, proprio così. Frivola in quanto frivola, appunto densa di contenuti importanti, la pagina che vorrei leggervi adesso, della scrittrice Adele Grisendi, tratta dal suo libro Bellezze in bicicletta, un libro di ricordi. E sentite un po' quanto attraverso la leggerezza, la frivolezza, si può valutare e ripensare l'importanza della nostra storia, del nostro passato.
Nelle camere da letto non mancava mai un tavolino particolare, il lavabo. Quello di mia madre era davvero bello, due ripiani rettangolari smussati negli angoli anteriori, di marmo grigio-azzurro con venature più chiare e uno specchio mobile, il tutto sorretto da un'armatura di metallo cromato. Appoggiati sul piano inferiore un catino e una brocca di smalto bianco con un profilo blu scuro sui bordi. Servivano per le abluzioni veloci o al medico, per lavarsi le mani prima e dopo una visita. Sul ripiano superiore si trovava tutto il necessario per la toiletta: una scatola con la saponetta profumata, una spazzola per i capelli, un pettine e alcuni pettinini d'osso per fermare i capelli, un barattolo di polvere bianca come lo zucchero a velo ma odorosa e ancor più fine, il borotalco, che a spargerlo sulla pelle la rendeva opaca e liscia, tanto che a toccarsi pareva di passare la mano su un tessuto di seta. E poi c'erano altre scatole, queste davvero sorprendenti. Sotto il coperchio della più grande, nascosta da un piumino morbidissimo e protetta da un dischetto di carta trasparente, si poteva ammirare dell'altra polvere, color pesca, la cipria. Non profumava come il talco, ma dava alle guance un bel rosato, uniforme e trasparente. Accanto allo scrigno della cipria stava lo scatolino del Blett, il belletto, simile al fard di oggi, una specie di cipria ma compatta e di un rosa intenso. Ne bastava un cicinino per rinvigorire il colore delle gote, di un rosso acceso tendente al violetto era la grossa matita cremosa che appariva togliendo il coperchio e ruotando su se stesso il piccolo astuccio che la conteneva, il rossetto. Ma l'oggetto più attraente e prezioso era di vetro colorato e lo chiudeva un tappo strano. Una cannuccia pescava nel liquido contenuto nella boccetta e all'esterno, proprio vicino al tappo, aveva una specie di vescica di gomma. Premendola, come faceva il medico con l'apparecchio della pressione, da un foro quasi invisibile usciva un vapore freddo e fragrante. Il profumo, insieme al rossetto sulle labbra, lo spruzzo di profumo, era il tocco finale del trucco. Per noi bambine il lavabo era territorio vietato, guai ad allungare le mani verso le scatole del piano superiore e soprattutto verso il vaporizzatore del profumo. Ci era permesso invece di osservare la mamma e le zie mentre si truccavano. I loro erano gesti semplici e non portavano via molto tempo, ma testimoniavano una gran cura per il proprio aspetto, anche in donne di campagna. Tutte usavano la cipria, se la passavano sul viso ogni volta che dovevano andare in paese, anche soltanto per far la spesa. Tutte si passavano il belletto sulle gote, mia madre no. Lei non usava il Blett e non l'ho mai vista con il rossetto sulle labbra. Le zie invece se lo mettevano. Di un colore più spento le sorelle di mio padre, di un bel rosso vivo la zia Angiolina. Il gesto che mi attraeva di più era osservare una delle zie mentre si faceva la bocca rossa. Con la matita cremosa disegnava per primo il contorno del labbro superiore, poi di quello inferiore e infine si dipingeva tutta. Poi inumidiva con la lingua le labbra pitturate e le strusciava una sull'altra per lucidare e rendere omogeneo lo strato di colore. Subito dopo veniva il momento di appoggiarsi sulle spalle la mantellina, passarsi la spazzola tra i capelli e mettere i pettinini e le mollette per tenere su un'onda oppure fermare una ciocca o uno chignon. Un bel giorno, sul lavabo, è apparsa la bomboletta della lacca e fissare la piega dei capelli è diventato meno laborioso, ma anche meno intrigante. passata l'infanzia, la mia curiosità ha preso altre strade, ma ho ritrovata intatta l'attenzione per il trucco quando ho cominciato ad avere l'età giusta, sollecitata dalle riviste femminili che facevano apparire antichi gli strumenti di bellezza che le donne di casa mia continuavano a usare. Ero attratta soprattutto dal trucco per gli occhi, ossia dalla riga nera, ma specialmente blu sulle palpebre, e dal mascara che allungava le ciglia e approfondiva lo sguardo. Così sosteneva la pubblicità e così dimostrano le modelle fotografate. Un pomeriggio che ero in casa da sola a studiare storia, mi prese la voglia di vedere come sarei stata con la riga sugli occhi. Non avevo la matita della pubblicità e ne fabbricai una. Accesi una mezza scatola di fiammiferi di legno e usai il loro carboncino rudimentale. L'immagine che mi rimandò allo specchio mi piacque, ma un po' mi spaventò. Apparivo davvero meno adolescente. Fatta la prova, temendo che arrivasse qualcuno e mi allungasse uno scappellotto, cancellai tutto con acqua e sapone. Il bello venne la mattina dopo a scuola. Mentre mi interrogava, la Marelli, la prof di italiano, prese a fissarmi più intensamente del solito. Lo faceva con tutte. Ci piantava in faccia i suoi occhi immobili e non si riusciva mai a capire se era per intimidirci e darci poi un voto basso oppure per controllare i cambiamenti che i 14 anni ci disegnavano ogni giorno su viso e corpo. Mentre rispondeva a una domanda, scese dalla cattedra, mi girò attorno e si avvicinò fino a pochi centimetri dal mio naso. Quindi tornò a sedere e, puntando il dito per indicarmi alla disapprovazione dell'intera classe, mi scagliò addosso l'accusa. «Ti sei truccata!» Le risposi di no una, due, tre volte, ma non ci fu niente da fare. Sospese l'interrogazione e mi impose di andare in bagno a lavarmi il viso. Proprio in quel momento suonò la campanella dell'intervallo di metà mattina e mi regalò una pausa. Quando l'insegnante rientrò in classe, mi guardò soddisfatta e riprese a interrogarmi. Era certa che avevo ubbidito al suo ordine, ma io gli occhi non ero andata a sciacquarli. Sapevo di averli puliti bene il giorno prima. In seguito, gli occhi e il viso me li sono dipinti un sacco di volte. Ho usato creme, fondotinta, fard, matita, eyeliner, mascara. Il rossetto sulle labbra, invece, non l'ho messo quasi mai, anche se i visagisti e i profumieri dicono che illumina il volto. La professoressa di italiano è riuscita però a inseguirmi lungo gli anni. Il suo dito puntato durante quell'interrogazione in terza media mi ha lasciato una sensazione fastidiosa, come se la riga sugli occhi fosse una cosa davvero sconveniente.
Ecco, vi ho letto un passo da Bellezza in bicicletta di Adele Grisendi per ringraziare oggi la frivolezza, una virtù tradizionalmente indicata come femminile, ma che dona moltissimo anche agli uomini. Grazie per la frivolezza, per la leggerezza con cui possiamo meglio tesaurizzare, meglio archiviare i momenti importanti della nostra giornata e anche della nostra storia. Cari amici, i Grazie sono in onda tutte le sere, da lunedì a venerdì, su Radio Vaticana Italia alle 19.32. Sapete che potete seguirci anche in streaming su vaticannews.va, dove ritrovate anche i podcast delle trasmissioni. Ciao e alla prossima!